Sì, è soltanto grazia che ci è stata data, che noi siamo redenti per mezzo del sangue dell'agnello, e il nostro desiderio è verso colui che ci ha amato tanto e che ci ha comprato col suo sangue prezioso. Il nostro cuori dovrebbero essere pieni di riconoscenza e di letizia. Adesso vogliamo alzarci e leggere alcuni versetti dal Salmo 103, i primi cinque versetti. Salmo 103, i primi cinque versetti. Poi il fratello Borg pregherà con noi. Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. Salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Adesso preghiamo insieme. Benedetto Padre Celeste, per mezzo della Tua parola Tu ci inviti a lodare il Tuo nome e non dimenticare le grandi cose che Tu hai fatto in noi. Padre Celeste, questa sera siamo qui nella Tua presenza. Ti chiediamo, vieni per mezzo del tuo Spirito Santo nel nostro mezzo, parla per mezzo della santa parola. Noi vogliamo, con la nostra fede, vogliamo esaltarti. Dai al nostro fratello, fai grazia per portare la tua parola al tuo popolo, fai grazia per ascoltare e per capire. Ti ringraziamo con tutto il cuore, sì, nel nostro mezzo, e aiuta ognuno di noi. Tutte le malattie, tutte le distrette che questa sera possono essere nel nostro mezzo, poni fine a questo, manifestati col tuo Spirito Santo, e la nostra preghiera nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo ancora. cantiamo insieme. E ancora tu sei. E tutti diciamo amen. Potete sedervi. Abbiamo veramente il grande privilegio, nel nome del Signore, di essere riuniti e la sua santa parola possiamo ascoltarla, possiamo crederla e possiamo ricevere la rivelazione di questo e operare in questo. È stato dato il benvenuto. Oggi abbiamo delle visite dalla Finlandia, dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, dalla Slovacchia, dalla Romania, dalla Grecia, dall'Austria, dalla Svizzera, dall'Italia, dalla Francia, dal Belgio, dall'Inghilterra. E adesso chi abbiamo dimenticato può dirlo. Dall'India, sì, naturalmente. Vuoi alzarti, il nostro fratello dall'India, Chane Mashen, Dio ti benedico, guarda la congregazione, il nostro caro fratello dal nord India, dal Punjab, dalla provincia Punjab. Poi abbiamo molti saluti dal Pakistan, da Madagascar, da Benin, saluti dal fratello Wallström, da Montreal, dall'Ural, da Mosca, Moldavia, Ucraina, dalla Russia Bianca, dal Kenya, Ruanda e dal Congo. Poi ancora dal Colorado, da Nepal, da Cambogia, ancora dall'India, dall'Italia salute, il fratello Davi manda i saluti, il fratello Stefano Cento manda i saluti, saluti da Johannesburg, da Lyon, da Kinshasa, già l'ho detto, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e da Montreal nel Canada. noi salutiamo da qui tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle. Vedo ancora dai Nairobi, dal Cuba ci mandano saluti di cuore. Dappertutto abbiamo fratelli e sorelle nel Signore con cui siamo uniti, siamo in comunione. Oggi abbiamo il grande privilegio e sono felice che fratello Didier nel nostro mezzo. Fratello Didier, ti vorresti alzare? Dove è il fratello Didier? Col fratello Didier sono stato in Porto Prince, la capitale è Porto Prince in Haiti, e come qui abbiamo narrato, questo dovete portarlo voi tutti, questo fogliettino, e vi dico perché qui le riunioni in Berlino già le annunziamo. Pentecoste la domenica, quando ritorniamo da Israele una volta all'anno vogliamo essere a Berlino e tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle dal nord, dal sud della Germania vogliamo chiamarli insieme e invitiamo tutti quelli che possono permettersi di venire, venite. Poi abbiamo due fotografie qui che abbiamo portato da Haiti e ascoltate attentamente. La città, la nazione è molto colpita, più di 200.000 morti, non so esattamente il numero, ma dalla via, dall'aeroporto fino alla casa di Dio, a destra, a sinistra c'erano un paio di case che erano cadute, erano costruite male, naturalmente, ma quando siamo andati nella casa di Dio, veramente niente, nulla, nessun danno. E proprio dietro c'era soltanto rovine, tutto era caduto, tutto era caduto e la casa di Dio non aveva nessun danno. Fratello Didier, è la verità? Sì, amen. Questa è la verità. E la sala potete vederla qui in questa foto. E avevo predicato due volte già lì, questa era la terza volta. Bello che possiamo vivere questo come abbiamo scritto. Vedo che ce l'ho in francese. Esodo 2,13, che il popolo di Dio non ci sarebbe, non riceverebbe nessun danno. Haiti c'è la maggior parte dei credenti nelle caribiche che hanno ricevuto la parola dell'ora, più di 6.000 che sono battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo, 20 chiese divise in tutta la nazione. Poi abbiamo 300 famiglie che sono state colpite e queste 300 famiglie le abbiamo potuto aiutare con circa 15.000 euro e se Dio vuole, se è necessario, aiuteremo ancora. Siamo riconoscenti a Dio anche per i nostri fratelli nella lingua francese che portano la parola del Signore, che la portano in questo ultimo tempo. Ringraziamo il Signore, il nostro Dio, che ha tenuto le sue mani sopra il terremoto, e lo dico di nuovo, se uno è diventato testimone oculare che nessun danno nell'edificio e poi un pochettino più avanti di dietro solo rovine, e allora viene riconoscimento nel nostro cuore. Fratello Didier, alzati di nuovo affinché tutti vedano, affinché tutti sappiano che noi due eravamo lì e che l'abbiamo vissuto questo. E tu hai sicuramente più saluti portato da tutti i fratelli e tutte le sorelle da Haiti. Quando andavamo col fratello Didier, abbiamo avuto due riunioni in Martinique, erano una piccola isola con 4.000 abitanti circa, e lì abbiamo avuto l'opportunità di parlare anche al televisore un'ora, e poi siamo andati avanti. Il nostro fratello André di Montreal era il mio traduttore e anche lui mi manda i saluti. Guardiamo indietro a giorni meravigliosi che il Signore ci ha dato. Poi siamo andati più avanti sulle isole fino a Miami e poi a Lima, Perù. Anche lì abbiamo avuto dei giorni benedetti e delle riunioni benedette, anche due ore nel televisore, così che abbiamo potuto portare la parola del Signore, e noi siamo molto, molto riconoscenti per tutto quello che Dio fa attualmente, per tutte le porte aperte, per tutti i cuori aperti che ricevono la parola. In collegamento col terremoto voglio ancora mettere in risalto anche i nostri fratelli e nostre sorelle nel Cile, sono stati protetti. Nessuno, a nessuno di loro gli è successo nulla, né nella casa, sì, le strade naturalmente sono state danneggiate e c'è stato del danno particolarmente in Assunzione, in Concezione, lì naturalmente c'è stato un grande danno. Ma fratello Graf, è così, fratello Helmut, quello, da quello che abbiamo sentito, i nostri fratelli e nostre sorelle, non gli è successo nulla. Io spero che non tanti sappiano questo, ma abbiamo delle visite dal Sud America. Non diciamo il nome, non chiediamo nemmeno di alzarvi, trovatevi bene nel nostro mezzo. La parola di Luca 21, in collegamento con questo, volevo ancora leggerla. Luca 21, versetto 11. Vi saranno grandi terremoti. E in vari luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Non soltanto terremoti, ma grandi terremoti. E gli scienziati aspettano il terremoto in America, nella California, e lì fratello Branham chiaramente disse che quella costa dell'ovest prima del ritorno di Gesù Cristo si separerà e affonderà nel mare. Noi non aspettiamo a questo succederà. Se uno aspetta o non aspetta questo, noi non aspettiamo né terremoti, né carestie, né guerre, così le cose succedono come è stato predetto nelle profezie bibliche. Oggi è per me un giorno particolare. Voglio prendere un po' il vostro tempo e parlare di quello che negli ultimi 48 anni è successo, un resoconto in breve, ma prima che faccio questo, voglio chiedere alle nostre due sorelle che a me e a noi tutti ci cantano il cantico. Il testo mi è stato dedicato tempo fa, guardando alle vie dure, difficili, del quale gli uomini di Dio a volte devono andare. Che le due sorelle adesso cantino questo testo. Io spero che funzioni. Voglio dirle brevemente che tutti i fratelli nel servizio si sentano a casa qui, fratello Müller, fratello Graf, fratello Masch, tutti i fratelli servitori, fratelli di Dio, tutti i fratelli servitori, sentitevi bene. Tutti voi trovatevi bene nel nostro mezzo, tutti i popoli e lingue, dove il fratello John, dove sono tutti i fratelli, trovatevi bene nel nostro mezzo e Dio
mir seltsam rätselhaft und schwer und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorge mehr. Wie traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wie traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, zu tief der Brunnen seiner Huld, wenn alle Stützen haltlos wanken, die Kraft mir fehlt und die Geduld, wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei banger Tränen reich erwacht. Ein Glaubensvöglein, der noch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei banger Tränen reich erwacht, ein Glaubensfünklein, der noch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelöste Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe Hilfe zagen, weil sich der Unverstand erhebt. Dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen sacht und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen sacht und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen das Gut, die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, gingst durch kalte, finstre Nacht. Halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, gingst durch kalte, finstre Nacht. Halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht.
Effettivamente ci sono giorni nella nostra vita che hanno un significato che è al di sopra di quello che succede giornalmente. Ci sono giorni nelle nazioni, giorni nel mondo che hanno un significato particolare, e quando noi guardiamo nella storia della salvezza ci sono stati anche dei giorni particolari, giorni in cui successe qualcosa che andava al di che va fino al dopo il tempo e che dura fino all'eternità, che è collegato per uno scopo particolare a questo. Pensiamo alla chiamata di Abramo, a quello che Mosè visse con Dio, a tutti i profeti che conoscevano Dio personalmente, che hanno ricevuto un compito e l'hanno compiuto. Ci ricordiamo particolarmente a quello che Dio ha fatto nel nostro tempo. Qui mi sono scritto alcune date. L'11 giugno 1933, un giorno particolare nella storia della salvezza, quando il fratello Branham dalla chiesa battista venne buttato fuori, e la sua prima evangelizzazione tenne, e un centinaio di persone sono state battezzate nel fiume Ohio. Successe qualcosa di particolare, voi tutti lo sapete, lo conoscete, e chi ancora non lo sa lo dovrebbe ascoltare oggi. Quando stava per battezzare la 17ª persona, venne la luce soprannaturale, e il fratello Branham diceva sempre: la stessa luce, la stessa colonna di fuoco in cui il Signore apparve a Mosè e il popolo, e condusse il popolo di Israele, è scesa giù, e da questa luce il Signore parlò come Giovanni il Battista è stato mandato per preparare la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Io personalmente nell'aprile 1966 nel tabernacolo Brenham in Jeffersonville, Indiana, USA, ho incontrato da 10 a 12 fratelli e sorelle che nel 1933 erano presenti quando hanno vissuto questo, che l'hanno visto Billy Paul, il figlio di Billy, del fratello Branham, chiese se c'erano dei testimoni e che si alzerebbero, e si sono alzati e li abbiamo visti. E quando poi andiamo a un giorno particolare, il 7 maggio 1946, quando l'angelo del Signore verso le 11 di sera venne dal fratello Branham, illuminò la stanza con una luce celeste, e l'angelo del Signore scende da questa luce, sente i suoi passi, lo vede venire avvicinarsi a lui, e lui gli dice: non temere, io vengo dalla presenza di Dio, sono stato mandato a te per darti questo mandato, questo compito, e gli ha detto nei dettagli quello che succederebbe nel suo ministero, e disse: come a Mosè sono stati dati due segni, così anche a te ti saranno dati due segni, e ti sarà dato un dono di guarigione, e tu pregherai per re, e Dio, il Signore, sarà con te. E poco tempo dopo venne la chiamata dal re Georg da Londra che il fratello Branham dovrebbe pregare per lui, e quando andava verso la Finlandia, allora il fratello Branham si è fermato a Londra e ha pregato per il re. E tutto quello che Dio disse, anche i due segni, sono stati compiuti, e non soltanto migliaia, ma centinaia di migliaia sono diventati testimoni di questo. I migliori testimoni erano il fratello e la sorella Gordon Lindsay, lei è nata tedesca, di nome Schimpf, e Gordon Lindsay, l'uomo che scrisse il libro William Branham, un uomo mandato da Dio. E questo libro effettivamente in molte lingue è stato tradotto. E così il ministero del fratello Branham è stato fatto conoscere. Ma veniamo alle due cose particolari. Quello che il 20 gennaio in Houston, Texas, nel 1950 successe, 8.000 persone erano riunite, grande discussione, prima che il fratello Branham andava nella piattaforma, e poi è successo che lui disse: io non ho bisogno di tale testimonianza per me, il Signore che mi ha mandato renderà testimonianza per me. Noi tutti conosciamo questa testimonianza, noi tutti conosciamo quello che il dottore Giorgio Lesi il 29 gennaio confermò che non c'era un fotomontaggio, ma che la luce era lì, se no questa luce non poteva essere presa dalla camera. Quindi ha confermato questo. Dio stesso ha testimoniato che la chiamata non era, consisteva in parole che un uomo ha trovato in qualche tempo, ma che c'era una chiamata celeste in collegamento con la storia della salvezza nel nostro tempo. Poi abbiamo il 28 febbraio 1963, come al fratello Branham il 22 dicembre 62 vide che la nuvola soprannaturale in cui erano avvolti sette angeli e questa apparì nel Sunset Monte. Sono state fatte le fotografie, vi ho mostrate le riviste nel Science, nella rivista Science, dal dottore Jen McDonald, tutta la narrazione di questo, di quello che lì successe, tutto scritto dettagliatamente, che la nuvola era al di sopra della terra 26 chilometri sopra la terra, tutto descritto dettagliatamente. E poi il fratello Branham viene con la testimonianza che gli venne detto: ritorna a Jeffersonville perché è venuto il tempo di aprire i sette suggelli. Era un giorno particolare. E poi vennero i giorni particolari dal 17 fino al 24 marzo 1963, il fratello Branham, quel pomeriggio alle 2 di pomeriggio, veniva la luce soprannaturale nella stanza e il suggello di cui doveva parlare la sera gli veniva rivelato. Io menziono queste cose per un motivo. Questo ci fa differenti da tutto quello che nel cristianesimo si trova nelle diverse direzioni, cioè che noi crediamo quello che Dio per questo tempo ha predestinato e che e per grazia ci ha fatto partecipi di questo. Adesso la breve parte che da parte di Dio è stato dato da Dio per me l'11 giugno 1958, quando il fratello Branham, dopo che avevamo parlato, alla fine disse: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Io ero emigrato nel Canada, noi appartenevamo ai 13 milioni che erano fuggiti e che avevano abbandonato la casa e tutto. Era la mia nuova patria, il Canada. La nostra prima sorella Rosita, 13 agosto 65, era nata lì. E 56 era nata lì. Avevo la più bella macchina che si poteva camminare, un Ford blu con un tetto bianco. Io mi sentivo come il principe in Abissinia. E poi venne questo 11 giugno 1958 e il fratello Branham disse: tu con questo messaggio ritornerai in Germania. Questo era il sacrificio più grande che ho fatto nella parte naturale, ma Dio ha condotto così. Io lì il mandato, il mio compito lì non avrei potuto eseguirlo, dovevo ritornare indietro per poter compiere quello che il Signore mi ha dato. Poi venne naturalmente il 2 aprile 1962. Io penso che devo dire questo, il giorno più importante che con la storia della salvezza, il giorno che mi collega che mi ha dato di più importante a me, e questo può essere detto anche per voi tutti che non conoscete la storia di questo paese, ma nel 1961 era un anno particolare, la crisi nel Cuba, la crisi in Berlino. In agosto 1961 i carri armati russi e americani nel porta di Brandenburg erano uno di fronte all'altro e nessun uomo sapeva che quello che succederebbe nel prossimo momento. Il presidente era Kennedy e disse: io farò un esempio di Berlino. Ringraziamo Dio che veramente non è successo nulla, ma noi tutti non sapevamo quello che poteva succedere e succederebbe. E poi venne il 2 aprile, immagazzinate dei cibi, perché viene una grande carestia. Lo devo dire di nuovo, abbiamo preso della farina, patate, tutto quello che serve per vivere, e non venne nulla, né una catastrofe né una carestia. Ma io dissi al Signore: io non posso vivere più così, non voglio predicare più, non posso farlo. Tu hai detto, viene una carestia, e non è venuta. E poi venne un fratello da Hilden, tutti conoscono Hilden, era un negoziante, il suo nome era Helmut Paske, e mi portò 1200 gulden olandese, era in quel tempo, era 10 centesimi più della moneta tedesca. Allora io ho sentito nel mio cuore: vai nell'agenzia di viaggio, guarda se basta per fare un viaggio lì. Era proprio quello di cui avevo bisogno per poter andare viaggiare in America, volare in America. E poi venne il 3 dicembre questa conversazione col fratello Branham, che mi disse: tu hai capito male il Signore, tu pensavi che veniva una carestia terrena e avete comprato dei cibi, l'avete immagazzinati, ma Dio manderà una fama di ascoltare la sua parola, e il cibo che tu devi immagazzinare è la parola promessa per questo tempo. E poi la breve spiegazione, e poi alla fine aspetta con la distribuzione del cibo finché non ricevi il rimanente di questo. Io dico queste cose brevemente e spero che a voi non diventa troppo, che non vi viene la nausea di questo, ma per me questi giorni, queste esperienze hanno un significato soprannaturale, hanno un valore che rimane, sono delle pietre miliari nella via con il Signore. E poi venne il 24 dicembre 1965, e anche questo lo dico, giudicate se volete, se vi rallegrate di questo, ma verso le 11 di sera, tra le 11 e le 12 di sera, il 24 dicembre 1965, vidi il fratello Branham con un vestito come lo conoscevo, lo vidi salire in una nuvola. E in questa visione gli dissi: fratello Branham, tu non sei il figliolo dell'uomo, perché ti vedo su questa nuvola? E non sapevo che era il proprio il tempo quando lui era stato chiamato dal tempo all'eternità. E poi venne naturalmente il 10 e l'11 aprile 1966, il funerale dell'uomo di Dio. Anche questo l'ho detto alcune volte, ma anche appartiene a questo. Non ho mai pianto nella mia vita così tanto come in quel giorno, l'11 aprile 1966. Non potevo capire come Dio poteva prendere un uomo di Dio con un ministero del genere, e ho chiesto al Signore in preghiera: Signore, come la Chiesa sposa senza questo ministero può venire a compimento? Signore, dimmi come. Voi non potete immaginarvi quello che era dentro di me, in me. Per me tutto il mondo era caduto. E poi venne, era la sera, 11 aprile 1966, adesso è venuto il tuo tempo di distribuire il cibo e di andare di città in città per predicare la parola. Voi sapete, io ho avuto molta fortuna nella vita, diversi anni da quando sono ritornato in Germania fino al 1966, ho lavorato per lo Stato tedesco, avevo un bel posto, ero un civilista nella NATO, nell'esercito, conoscevo ufficiali, conoscevo gente importante, e quando sono ritornato dall'America, sapete cosa feci per prima cosa? Ho dato il licenziamento. La prima cosa che io feci quando ritornai nell'aprile 1966, diedi le dimissioni e ho incominciai a portare il messaggio. Anche questo successe in fede. Io non ho discusso con me o con Dio, l'ho fatto semplicemente perché dovevo farlo. Non ho chiesto a carne e a sangue, ma l'ho fatto semplicemente. Se guardo indietro a tutti questi anni, come Dio ha condotto, come ha aperto le porte, si potrebbe parlare ore e ore di questo. Ho menzionato questo soltanto per dirvi che per me il 2 aprile 1962 non è soltanto un'esperienza privata con Dio, vissuta con Dio, ma è un proseguimento di quello che Dio per grazia, per mezzo del ministero del fratello Branham ci ha dato. Non ho una propria dottrina, un proprio messaggio, e il fratello Branham ci ha ricondotto alla parola, ci ha ricondotto a Gesù Cristo, ci ha ricondotto al pieno Vangelo, alla dottrina biblica. E questo è il restauramento, a cui noi crediamo che Dio fa prima che viene il ritorno di Gesù Cristo. Adesso, cari, alcuni passi biblici guardando al giorno d'oggi oppure a ieri, al venerdì santo. Viviamo in un paese dove il venerdì santo è un giorno di festa, dalla riformazione è un giorno di festa, si è afferrato quello che alla croce del Golgota venne fatto o successe, e perché successe da Dio è stato condotto così. E noi tutti ci ricordiamo, come nei cantici abbiamo cantato, quello che la croce del Golgota successe, anche perché avremo la Santa Cena oggi. Lasciatemi leggere alcuni passi biblici da Colossesi capitolo 1. Qui abbiamo il versetto 19 fino a
22.
Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza. Quando Paolo negli Atti 20 scrive che lui ha annunziato tutto il consiglio di Dio, era quello che piacque a Dio di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo del sangue, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli, le ha riconciliate. Sì, Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Versetto 21 e 22. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Una redenzione perfetta Dio in Cristo ci ha donato. Leggiamo con allegrezza versetto 22 ancora una volta. Ora Dio ci ha riconciliati, te e me, noi, nel corpo della carne di Lui, quando non eravamo ancora lì, per mezzo della sua morte ci ha riconciliati, e te e me, noi tutti, ci ha considerati come santi, irreprensibili. Non è successo per tuo mezzo, ma per mezzo di Lui, per mezzo del suo sangue, siamo diventati senza difetto e irreprensibili. Un perdono perfetto, e anche se i nostri peccati sarebbero rossi e i nostri peccati sono diventati bianchi come la neve. In Atti 2, in Atti capitolo 2, qui abbiamo quello che Pietro nella prima predica disse, Atti capitolo 2, versetto 23 e 24, quest'uomo quando fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste, ma Dio lo risuscitò avendolo sciolto, e successe per te, e successe per me. Non importa chi doveva compiere questo, così doveva succedere. Versetto 24. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Sia lodato il nostro Signore. Non è soltanto morto, è sceso giù ha vinto la morte, Satana e l'inferno, è risuscitato e disse: io vivo e voi dovete vivere. E il Signore è apparso ai suoi discepoli dopo la risurrezione per 40 giorni, è apparso e ha parlato con loro sul regno di Dio. Come molte volte ho detto, la nostra colpa era messa su di Lui affinché noi avremmo pace con Lui, e per mezzo delle sue leviture siamo stati sanati. In Romani 4 si potrebbe leggere capitolo per capitolo, versetto per versetto, così potenti sono queste espressioni, questo che riguardano il nocciolo della storia della salvezza che ci viene narrato qui nella parola di Dio e ci è stato tralasciato. Romani capitolo 4, e qui leggiamo versetto 25, Romani 4, versetto 25. Il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. È successo, è compiuto, come in Giovanni 19 è scritto. Una piena redenzione, per favore ricevetelo, quello che Dio in Gesù Cristo nostro Signore per grazia ci ha donato. In prima Corinti capitolo 15 l'Apostolo scrive nel versetto 3 e 4: poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. Tutto successe secondo le Scritture, secondo quello che era stato predetto. Efesini capitolo 1, abbiamo quello che Paolo qui testimonia in Efesi 1, versetto 7 e particolarmente versetto 8, 9, Efesi 1, versetto 7, in Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia. Versetto 9, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. E quello che Lui si era proposto prima della fondazione del mondo, questo lo porta a compimento. E noi in questo tempo, per grazia, possiamo viverlo. Leggiamo ancora alcuni passi e poi passiamo alla Santa Cena in Galati capitolo 2, un passo biblico che noi tante volte abbiamo letto e che abbiamo anche riflettuto su questo, che per grazia possa diventare realtà in noi. Galati capitolo 2, dal versetto 19. Quanto a me, per mezzo della legge sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Io sono stato crocifisso con Cristo. Anche questo, cari fratelli e sorelle, anche questo possiamo accettarlo per fede, non più che io, ma quello che Dio vuole. Quello che Dio vuole, questo deve per grazia essere e succedere nella nostra vita. E poi nel versetto 20, sono stato, allora non vivo più io stesso, così non vivo più io stesso. Chi vive allora? Se tu non vivi più, chi vive in te? Così non vivo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Lui vive la sua vita per nostro mezzo e la mente di Cristo è e gli attributi di Cristo vengono manifestate. Dio farà ogni cosa bene, e se ancora non è così come deve essere, questa sera può Dio fare grandi cose in noi, per mezzo della forza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito. Leggiamo in fede ancora una volta tutto di cuore. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, affinché mi posso abbandonare a Lui, affinché Lui può vivere la sua vita per nostro mezzo. Versetto 21. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. molti passi biblici potrebbero essere letti che fanno riferimento a quello che successe per noi alla croce del Golgota, un dono del Dio Onnipotente, ma questo dono deve essere accettato, deve per grazia essere vissuto. Per tutti quelli che sono nuovi, che magari la grazia di Dio non l'hanno vissuto, magari personalmente, lasciatemi leggere da Isaia capitolo 1, versetto 18 fino a 20. Isaia capitolo 1, versetto 18 fino a 20. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve.
Amen.
Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Una promessa che Dio ha dato nel Vecchio Testamento, diventata realtà per mezzo di quello che alla croce del Golgota successe. Versetto 19 ci chiede di ubbidire, se siete disposti a ubbidire. Mangerete i frutti migliori del paese e poi viene il rifiuto e la ribellione di coloro che non credono. Versetto 20. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Vogliamo leggere ancora la preghiera di pentimento dell'uomo di Dio Davide, Salmo 51, Salmo 51. Qui l'uomo di Dio dal versetto 7 ha fatto questa confessione. Salmo 51, dal versetto 7. Sono nato nel peccato. Dal versetto 5. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Poi viene la preghiera interiore, purificami con issopo. Issopo venne preso per spargere il sangue nell'altare. Purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Nel Golgota questo è diventato possibile, come non avremmo mai peccato. Così Dio per grazia ci ha visto. Versetto 10. Fammi, versetto 8, fammi di nuovo dire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Una preghiera di un uomo che ha riconosciuto i suoi peccati e che si è pentito e che grida al Signore, oh Dio, crea in me un cuore puro. Tu non lo puoi fare, io non posso farlo. Oh Dio, crea in me un cuore puro. Beati quelli i puri di cuori, perché vedranno Dio. Dio l'ha fatto, l'ha compiuto per mezzo del Golgota, per mezzo del sangue dell'agnello è diventato realtà, che Dio ci ha dato un cuore puro per grazia. La seconda parte è rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. E poi viene un versetto che anche un grande significato: insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Se Davide avrebbe vissuto nel nostro tempo, allora gli si sarebbe detto: tu non devi più predicare, tu non puoi cantare nessun salmo. E adesso dice qui: insegnerò le tue vie ai colpevoli che fanno quello che ho fatto io, gli voglio insegnare le tue vie. Questo bisogna metterlo davanti agli occhi. Nessuno venne e gli disse: Davide, tu non puoi predicare più, tu non puoi cantare più salmi. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e ai peccatori si convertiranno a te. Lui si è convertito, lui ha vissuto la grazia di Dio, adesso voleva che tutti gli altri ricevessero la grazia di Dio e si convertirebbero. Prima che leggiamo Giovanni 13 e anche la parola della Santa Cena, ad eccezione, oggi lasciatemi leggere il Padre nostro dall'Evangelo di Matteo, Matteo capitolo 6, Matteo capitolo 6 dal versetto 9. Per orientamento io dico, nel versetto 6 è scritto che noi, magari lo leggiamo, versetto 6, affinché tutti lo sappiano, che questa preghiera appartiene nella cameretta e non come un esercizio sacrale, un'operazione sacrale che viene fatta. In Matteo 6, 6 è scritto: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Dal versetto 9, vogliamo alzarci e leggerlo insieme e prenderlo a cuore. Matteo 6, versetto 9. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. È il tuo e il mio desiderio, è la mia e la tua preghiera, il tuo regno, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberici dal maligno, perché a te appartengono, perché se voi perdonate i peccati agli altri, anche il Padre vi perdonerà a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, versetto 14, perché se voi perdonate agli uomini le colpe, le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Potete sedervi, qui abbiamo il pensiero più importante. Quando prendiamo la Santa Cena, allora pensiamo a quello che alla croce del Golgota successe. Anche lì il nostro Signore esclamò: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Perdono è la cosa più importante nella vita di un credente, non di mettere a conto la miglior cosa dall'inizio, di non mettere a conto nulla, e se è successo così perdonate come Cristo ci ha perdonato in Cristo, non mettere nulla a conto e non pensarci affatto. Qui ho una richiesta di dire qualcosa sul lavaggio dai piedi, e da lì voglio leggere soltanto dell'Evangelo di Giovanni 13, particolarmente perché in molte chiese il lavaggio dei piedi viene fatto prima della Santa Cena, e questo non è biblico. Biblico è dopo la Santa Cena. Dopo la Santa Cena, in Giovanni 13, potete leggere dal versetto 1, io leggo soltanto dal versetto 4, si alzò da tavola, deposta le sue vesti e prese un asciugatoio e se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Noi tutti conosciamo tutto il testo così come è scritto qui. E poi nel versetto 14, o a partire dal versetto 14, Giovanni 13, versetto 14, se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri, infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non c'è bisogno di interpretazione, nessuna spiegazione. Il Signore lo disse. Era la festa di Pasqua e durante questa festa di Pasqua preso il pane e lo divise, lo si può leggere nei tre altri Evangeli questo, e poi si alzò, tolse il mantello, si cinse di un asciugatoio e mise dell'acqua nella bacinella e lavò i piedi ai suoi discepoli. A noi non ci rimane altro, e lo facciamo con allegrezza. Noi lo facciamo con allegrezza che noi insieme che celebriamo la Santa Cena e poi anche ci laviamo i piedi l'uno agli altri. Ma collegato con questo ho una richiesta, che uno l'altro, che non gli metta le mani sul capo, perché questo è l'imposizione delle mani, succede soltanto per la guarigione dei malati. Ai malati imporranno le mani, nessun fratello, nessuna sorella metta le mani come se volesse benedire. E sì, se voi mettete le mani nelle spalle, se non è, fa niente, ma basta se interiormente preghiamo l'uno per l'altra e diciamo: Signore, benedici la sorella, conducila, sì, con lei, e la preghiera interiore dove viene l'unione, ma non di benedire una formula, ma di lavare i piedi l'uno all'altro e di pregare l'uno per l'altro, affinché Dio possa condurre le nostre vie e noi possiamo camminare sempre nelle sue vie. Qualunque cosa che venga nel vostro cuore durante il lavaggio dei piedi, potete chiederlo a Dio e Lui per grazia ve lo darà, e anche il fratello e la sorella. La cosa importante è che in tutto quello che noi facciamo, lo facciamo in modo biblico e laviamo i piedi. Non rimane più tempo per imporre le mani, oppure al contrario, ma con ringraziamento possiamo fare questo, quello che il Signore a noi e per noi ha fatto. È la parola di Primo Corinti 10, non capitolo 11, l'abbiamo letto tante volte, lo leggeremo ancora. Oggi leggiamo da Prima Corinti capitolo 10, dal versetto 16. Prima Corinti 10:16. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Sì, è così. Versetto 17. Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Ieri ne abbiamo parlato brevemente di Levitico 23, Levitico 25, come i sacrifici vennero portati. Abbiamo parlato del grande giorno di riconciliazione, il giorno di riconciliazione nel popolo di Israele, il giorno più importante di tutto l'anno, il giorno dell'espiazione, le trombe hanno squillato, il giubileo è stato chiamato e tutti potevano andare liberi. E in Luca capitolo 4 il nostro Signore lesse dal profeta Isaia e lasciatemi leggere affinché tutti esattamente sappiano quello che è scritto qui nell'Evangelo di Luca nel capitolo 4. Qui leggiamo dal versetto 17, gli fu dato il libro del profeta Isaia, aperto il libro trovò quel passo dove era scritto, Isaia 61, lo spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. E poi nel versetto 21 egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Anche noi annunziamo lo stesso, proclamiamo lo stesso messaggio a tutti i prigionieri che vengono liberati, tutti gli oppressi, quelli che sono in schiavitù, il Signore ha pagato il prezzo per loro. Nessuno ha bisogno di farsi mettere schiavo dal peccato. Il pieno Evangelo di Gesù Cristo, il nostro Signore, è ancora la stessa forza come 2000 anni fa. E per grazia, oggi insieme vogliamo viverlo. Lui ci può liberare da tutti i legami. La parola di Dio ha la stessa forza, e l'Evangelo di Gesù Cristo, nostro Signore, in noi ha operato e opera per quello che è stato mandato. E questo è l'Evangelo della croce e del crocifisso, che è risuscitato vittoriosamente. Allora, la vittoria di Dio sulla morte, sul peccato, possiamo annunziarlo per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Pensate a queste parole in Prima Corinzia 10, il calice che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo, il pane che noi spezziamo non è la comunione col corpo di Cristo. Noi formiamo un corpo e Cristo è il capo del corpo, la Chiesa. che Lui, la Sua parola, il pieno Evangelo, la piena salvezza, la piena redenzione, che per noi tutti possa diventare realtà, e a tutti i nostri amici e fratelli e sorelle che ascoltano, particolarmente i nostri amici nel Canada, Edmonton, e anche nella colonia britannica, dovunque particolarmente sono collegati con noi in tutto il mondo, che Dio per grazia voglia benedirli e possa benedirli dovunque sono riuniti e sono collegati online a Lui. L'Iddio Onnipotente ci ha dato una piena redenzione per grazia, piena giustificazione, piena riconciliazione. Così, se ci sarebbe qualcosa, perdoniamo l'uno l'altro come Dio in Cristo ci ha perdonato, affinché noi possiamo in modo degno prendere, celebrare la Santa Cena. Il nostro Signore Dio sia la gloria e l'onore in tutta l'eternità. Alleluia. Amen. Alziamoci e oggi chiediamo, mentre che viene spezzato il pane, che la corale ci canta un cantico che si adatta a questo e che noi tutti rimaniamo in preghiera. Cantiamo un coro finché vengono. Fratello Müller, fratello Ziegler, fratello Graf, venite per spezzare il pane.
Bruder Vitus kommt auch noch.
E fratello Vitus viene anche.
Amen, Alleluia, du hast. letzte Strophe und dann singen wir alle mit. Ja, ja.
Jesus, mein Heiland, dir sag ich Preis und Dank, o überwindender, Herr, meinen Lobgesang, in deine Gnade, will ich mich nicht hinein, in deinen teuren Blut, will ich gerecht und rein, er sei dem Lamm das Leben, da ist geschlagen, es ist vollbracht, es ist vollbracht.
Amen.
Adesso chiediamo al fratello Didier di venire e poi termineremo con la trasmissione e auguriamo a tutti la benedizione di Dio. La Santa Cena celebriamo qui uno con l'altro col Signore. Fratello Didier, prega. Amato Signore, noi veniamo nella tua presenza per dirti grazie per il Golgotha.
Là seul tu es allé pour nous sauver la vie.
Tu sei venuto per salvarci. Alla croce del Calvario hai compiuto ogni cosa, che il tuo nome sia innalzato. Noi siamo morti con le nostre trasgressioni, ma tu ci hai riconciliati con te, per la tua grazia ci hai chiamati. Ti ringraziamo, Signore, per il perdono dei nostri peccati. Noi questa sera abbiamo capito che tu sei morto e che ritornerai. Che noi possiamo capire quando prendiamo la Santa Cena, che la prendiamo per la nostra benedizione. Che ognuno di noi possa venire e camminare con rispetto davanti a te.
La véritable nouvelle naissance.
Amato Signore, veramente vogliamo ricevere la nuova nascita.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
E noi ti chiediamo di nuovo, perdona i nostri peccati come noi l'abbiamo perdonato a quelli che si benedici e il pane, benedici la coppa. Benedici tutti quelli che partecipano a questo, benedici il tuo popolo. Noi contiamo con te, Signore, e noi crediamo che tu ci hai accettato, ricevuto nella tua presenza. Benedici ognuno nel nome del Signore Gesù Cristo, nostro caro Signore Redentore. Amen. Amen.